Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Questo è un brano piuttosto misterioso per le nostre orecchie di oggi e di occidentali, ma è percorso da tantissime allusioni che sono estremamente significative. Io ho scelto due o tre punti di questo brano, ma ce ne sono anche altri. Allora, la prima: Gesù arriva a Gerusalemme e si dice che era la Pasqua dei Giudei. Nel Vangelo di Giovanni, quando si nomina la Pasqua, è sempre la Pasqua dei Giudei, eccetto l'ultima, quella che Gesù celebra, che non è più chiamata la Pasqua dei Giudei, ma la Pasqua. Cioè Gesù è presentato in funzione della nuova Pasqua. La collocazione è all'interno della rivelazione dell'Antico Testamento. È la Pasqua dei Giudei, c'è il Tempio e l'azione che viene descritta in questo brano di Vangelo è Gesù che entra nel Tempio e fa delle cose. Allora, se era matto l'avrebbero preso e stop. Se come dire, era fuori di testa, nel senso che uno lo, che, come dire, che butta in giro le cose, l'avrebbero preso, l'hanno lasciato fare. Se l'hanno lasciato fare, vuol dire che la sua azione richiamava qualcosa di estremamente potente. Nel linguaggio ebraico è un'azione profetica. A che titolo lo fa? Che cosa comporta? Allora, noi non abbiamo più nelle orecchie il collegamento con le profezie rispetto alla venuta del Messia come purificatore del Tempio. C'è un passo del libro del profeta Zaccaria, dove si dice che quando verrà il Messia non ci sarà più un mercante nel Tempio. E lui sta cacciando fuori tutti i mercanti. E poi un altro passo di Malachia, dove si dice che viene mandato Elia proprio per evitare il giorno terribile del Signore. Ed è l'azione purificatrice del Messia, che non che anticipa, che diciamo difende contro quello che sarà il castigo che il giorno terribile del Signore comporterà. Quando gli astanti, quindi il gruppo dei farisei, diciamo anche dei sacerdoti, no? A un certo punto, a cose fatte, dicono: ma tu cosa hai voluto intendere con questa cosa? In linguaggio ebraico è: chi ti ha dato l'autorità per fare questo? E lui risponde con quella: distruggete questo tempio e in tre giorni lo riedificherò. Ma quello che noi non capiamo più è che i termini che vengono usati in questo brano è: quando sopra si dice trovò nel tempio gente, no? Cacciò dal tempio, usa un termine che indica la costruzione del tempio, indica l'edificio del tempio. E dove Gesù agisce, perfino i pagani potevano arrivare. Era la zona dove appunto non c'erano gli animali, e anche i pagani potevano arrivare fin lì. Da lì in poi non potevano più andare. Non potevano più andare nella zona santa, e tanto meno, tra l'altro nessun ebreo, se non insomma sacerdote, poteva accedere al santo dei santi. Quando Gesù dice distruggete questo tempio, usa un altro termine, e il termine che usa è il santo dei santi, è il termine che si riferisce al santo dei santi, dove tutti erano concordi nel pensare così, dove la presenza del Signore era garantita. Allora, l'azione di Gesù, che è in chiave messianica, comporta il segreto per la sua persona che non può essere ancora colto in questo momento, perché nessuno sa ancora riferirsi a quello che in realtà avverrà. Quando nel Vangelo di Marco soprattutto, no? Gesù muore, si dice che si squarciò il velo del Tempio. Il velo è il velo del Santo dei Santi. Quindi il collegamento, distruggete questo Tempio, io lo riedificherò, vuol dire non ci sarà più bisogno del Tempio di pietra, perché il Tempio vivo, il Tempio nuovo, è il mio corpo. E questo c'è stato bisogno solo di tre giorni, dalla morte alla risurrezione. La cosa molto particolare di questo brano è che viene ricordato dall'Evangelista che gli apostoli si ricordano di questo episodio dopo la risurrezione di Gesù e applicano a Gesù un versetto del Salmo, non mi ricordo più, penso che sia 68 o 69, dove si dice lo zelo della tua casa mi divorerà. Però è detto che lo capirono dopo. Anche qui noi non ci rendiamo conto, ma l'Evangelista suggerisce come vanno lette le scritture. Allora, loro citano un Salmo. Il Salmo è stato composto assai prima della venuta di Gesù. Ma la comprensione del Salmo viene definita non solo dalla venuta di Gesù, ma quando anche Gesù non c'è più, cioè non c'è più, cioè è morto ed è risorto, no? Allora il collegamento è: la scrittura parla se è riferita a Gesù, Gesù è compreso se è riferito alle scritture, cosa che noi normalmente in teoria lo sappiamo, ma in pratica facciamo sempre fatica a tenere collegato. Cioè l'intelligenza delle scritture è legata al mistero del Messia, di questo figlio di Dio, fatto uomo, mandato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti e per riunire tutti alla mensa di Dio. Ma noi potremmo pensare: una volta che abbiamo capito che le scritture hanno questo senso, perché le leggiamo ancora? E soprattutto, perché ancora l'Antico Testamento va continuamente letto? Di di per sé non sarebbe logico. Ma la Chiesa ha sempre difeso a spada tratta, anche in tempi in cui era minoritaria, la portata rivelativa dell'Antico Testamento. La deduzione è: non si può intendere la persona di Gesù se non a partire dalle scritture, e non si può, diciamo così, cogliere la portata reale delle scritture se non a partire da Gesù. E io aggiungo, questi due, diciamo, due aspetti fanno da specchio per chi guarda, cioè per il cuore dell'uomo. Se non c'è chi guarda, i due specchi non si dicono niente. Ci vuole uno che guardi. La rivelazione è data non in assoluto, ma è data al cuore dell'uomo, perché conosca il mistero di Dio e lo riconosca in tutto l'annuncio che l'ha preceduto. Allora, questo fatto è estremamente significativo, perché ogni cosa che è detta di Dio, che è detta da parte di Dio, riferita a Gesù, è come noi diciamo anticipata, ma un po' sbagliato dire questo, ma adesso non mi viene un altro termine, è come anticipata nell'Antico Testamento, ma l'immagine che, diciamo, che emerge va letta nel cuore, non va letta in assoluto, ma va letta nel cuore, perché il messaggio, che non è solo un messaggio di informazione, è una dinamica di vita che ci viene partecipata. E questa dinamica di vita che ci viene partecipata è l'immissione nella stessa dinamica che Gesù ha vissuto come l'inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre. Credere in Gesù non vuol dire, cioè, tu sei Gesù, io credo in te, tu sei lì, io sono qua. Non vuol dire questo. Credere in Gesù vuol dire: io credo a Lui che è stato mandato e io seguo questo invio per non intuire, ma per vivere anch'io il suo mistero. E il mistero è sempre lo stesso: mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Questo della si parla della scelta e della consacrazione della casa. Voi sapete che nell'ultima cena Gesù fa questa grande preghiera sacerdotale e dice: io per loro consacro me stesso. Cosa comporta la consacrazione per noi? È l'idea stessa del Tempio. Non so se voi avete notato, nei breviari, quindi nella liturgia romana, la liturgia della dedicazione della Chiesa, oggi si festeggia la Basilica del Laterano, che nella liturgia romana è la basilica di riferimento per tutta la cristianità, perché è la sede dell'Vescovo di Roma. La liturgia della dedicazione della Chiesa precede anche quella legata alla Madonna e a tutti i santi, a indicare che la realtà della Chiesa fa un tutt'uno con la rivelazione di Gesù. San Paolo dirà che Gesù è la testa, la Chiesa è il corpo, no? È un tutt'uno. Allora, ogni dato di fede che noi in qualche modo percepiamo è legato al mistero della Chiesa, cioè al mistero di questo sposalizio tra il Messia e l'umanità. Noi siamo dentro in questo sposalizio e tutti i frutti di questo sposalizio noi li possiamo, diciamo, come godere, E in questo senso possiamo interpretare lui, come dire, è consacrato per noi, nel senso che tutto quello che fa, tutto quello che dice, tutto quello che è, esprime questo amore del Padre per noi e il fatto che in questo amore noi siamo riuniti in un'unica fraternità. Tanto che si dice, si usa l'espressione del Salmo, no? I miei occhi sono rivolti al Signore. E vuol dire, di tutto quello che noi viviamo nella vita, noi tutto consideriamo solo in funzione del mistero della Chiesa, cioè per poter godere di questa rivelazione di Gesù che illustra questa dinamica, no, dell'amore di Dio per noi. Avere gli occhi rivolti al Signore non vuol dire distoglierli dalle cose, distoglierli dalla storia, ma leggere le cose e la storia nell'ottica di questa rivelazione. Ed è questo a cui noi siamo chiamati. Tanto che, e anche più di nuovo, è vero che non c'è un tempio di pietra, ma noi i misteri li celebriamo sempre su un altare, che è sempre collegato con l'edificio. Ha un valore simbolico, evidentemente, un centro di edificio. Ma questo valore simbolico è altamente significativo per il nostro cuore, perché il nostro cuore è paragonato a questo altare dove si celebrano i santi misteri. Nella tradizione orientale il cuore non è soltanto il santo dei santi, ma è l'altare in cui si celebrano i misteri che erano simboleggiati, diciamo, dalla presenza di Dio nel santo dei santi. E il mistero tipico del cuore è quello della preghiera. Quando si dice non ci deve essere un mercante nel tempio, vuol dire non ci deve essere nulla nel cuore che possa impedire la santità di questo culto. Ma è il culto nel senso di riconoscere l'amore di Dio che attraversa tutto e di noi di vivere secondo questo amore. Questa è l'offerta nuova nel nuovo tempio, non più fatto di pietra, ma del cuore. E il mistero della preghiera riassume proprio questa percezione.